gli speciali di Radio 24.
Buonasera, buonasera da Elisabetta Fiorito. Siamo qui stasera per ascoltare insieme il discorso di fine anno del 2020 dal Quirinale di Sergio Mattarella, il discorso probabilmente più difficile del suo settennato, e siamo qui a commentarlo con Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino.
Buonasera, buonasera Elisabetta e gli ascoltatori.
E anche Alfonso Raimo, caporedattore dell'agenzia Dire. Buonasera Alfonso.
Buonasera a voi. Buonasera.
Allora Dino, partiamo subito da che cosa ci si aspetta da questo penultimo discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Beh sì, opportunamente tu lo definivi come il discorso più difficile, e in effetti non potrà che essere dominato da quella che è l'emergenza numero uno con la quale abbiamo vissuto e continuiamo a convivere in questi giorni, e lo faremo ancora per svariato altro tempo. Quindi un 2020 dominato dalla pandemia, effetti ovviamente sull'economia certamente, ma credo che Mattarella si soffermerà prima di tutto sul grave, gravissimo bilancio di perdite di vite umane che stiamo continuando a subire. Quindi due aspetti, quindi la crisi sanitaria, la crisi economica, ma anche un anno che si apre con delle speranze concrete. Mattarella lo dirà, credo, con molta precisione, l'anno in cui appunto dovrebbero materializzarsi i primi effetti dei vaccini, quindi vedere una luce in fondo al tunnel, questo senz'altro sì, anche perché nello stile del Presidente Mattarella non utilizzare elementi ansiogeni più del necessario, e quindi certamente un messaggio di speranza, un messaggio che intravede una luce, ma non potrà fare a meno di osservare come questo si sta chiudendo, fortunatamente diciamo tutti, è un anno terribile che non ha eguali e precedenti. Dal punto di vista economico siamo in presenza della più grave recessione che questo paese abbia mai conosciuto in tempo di pace, e lo stiamo pagando anche in termini di perdita di posti di lavoro. Quindi il tema delle diseguaglianze, la pandemia aumenta il livello delle diseguaglianze, e questo è un tema molto caro al Presidente Mattarella. E poi certamente mi immagino che ci sarà un riferimento alla svolta che c'è stata in sede europea. Mattarella ha seguito passo passo l'evolvere delle misure che sono state messe in campo dalla Commissione europea e non solo dai governi, da marzo in poi, che non hanno precedenti nella storia europea. E per una volta l'Europa si è mossa, seppur con molte difficoltà, con gravi divaricazioni tra i paesi, ma alla fine si è arrivati a una stessa, con misure molto molto importanti, molto incisive. E poi infine il tema fondamentale dell'Italia chiamata al suo piano di ripresa, con tutte le fibrillazioni politiche che stiamo verificando in queste ore. Non credo che Mattarella si soffermerà più di tanto su questo, ma certamente farà capire che il passaggio politico istituzionale che stiamo vivendo è molto delicato, e che l'Italia non può perdere, questo l'ha già detto peraltro, il treno delle risorse europee, perché questo treno passa una volta sola, è un'occasione assolutamente irripetibile.
Gli ultimatum non sono ammissibili in politica. Io sono al di fuori della logica degli ultimatum proprio per attitudine personale, culturale, e in base al mio approccio politico. Io sono per il dialogo, per il confronto, per trovare una sintesi superiore nell'interesse del Paese.
Ecco, questa era la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di ieri, un messaggio a Italia Viva. Abbiamo sentito da Dino Pesole che il Presidente della Repubblica non dovrebbe accennare alla crisi in atto. Alfonso Raimo, caporedattore dell'agenzia Dire, stampa parlamentare, che clima c'è a Montecitorio? Matteo Renzi staccherà la spina al governo e come reagirà Conte? Perché poi Conte con gli ultimatum ha sempre... reagito abbastanza nettamente, no? Va in Parlamento e rimette il mandato, come è successo con Salvini.
Sì, Conte ha risposto con Moro a Moro, cioè con una citazione di Moro ad un'altra citazione di Renzi che lo richiamava alla verità del coraggio, e lui gli ha risposto dicendo: gli ultimatum, come disse Moro ai gruppi parlamentari della DC, sono sempre inaccettabili. Ora il clima a Montecitorio, lascia presagire ulteriori momenti di tensione. Come ha annunciato Conte, c'è già un timing, diciamo, per questa crisi prima della crisi, per così dire. Ci sarà un vertice molto probabilmente con i leader dei partiti, dopodiché si vedrà se c'è un partito, lo ha detto lo stesso Conte, che fa mancare la fiducia al governo, al che il Presidente del Consiglio è orientato a recarsi alle Camere per chiederla la fiducia. Il rischio è che ci si metta su questa via, sulla strada di una crisi al buio sostanzialmente, che poi faccia precipitare gli eventi e che in qualche modo possa portare anche alle elezioni anticipate. Sarebbe, come giustamente ha detto Dino Pesole, diciamo una crisi e il possibile voto anticipato in questo momento, con le sfide che abbiamo davanti, la pandemia, la campagna vaccinale, la crisi economica e il recovery plan, sarebbe assolutamente da evitare. Credo che il Presidente della Repubblica farà un richiamo all'unità in questo momento. Per quanto riguarda le intenzioni di Renzi, ieri sera in questo incontro che c'è stato, questo confronto con il Ministro dell'Economia Gualtieri, diciamo le posizioni sono rimaste abbastanza distanti, l'Italia Viva ha parlato di distanze abissali addirittura, e questo può far presagire una rottura. Bisognerebbe capire se ci sono in Parlamento dei numeri che possano in qualche modo soccorrere la maggioranza e se un'operazione di questo tipo, cioè un'operazione con i responsabili, si parla in sostanza di eventuali ex M5S, ex forzisti che accorrerebbero a sostituire i 15-18 senatori che andrebbero via con Renzi, se appunto una maggioranza di questo tipo, un po' tra virgolette raccogliticcia, possa poi essere all'altezza della sfida che avrà davanti.
Abbiamo vissuto momenti di grande unità, abbiamo toccato con una mano lo spirito di solidarietà di tante persone che sono rimaste impavide in prima linea, abbiamo constatato il senso di responsabilità di tanti cittadini che hanno dato il loro contributo al bene comune semplicemente rispettando le regole. Ci siamo tenuti per mano tutti insieme pur rimanendo distanti, lo scrive su Facebook il Premier Giuseppe Conte, che fa anche lui gli auguri di fine anno e dice che dimenticheremo il 2020, il nuovo anno sarà quello del riscatto. Ecco, insomma, Dino, il fatto che dica ci siamo tenuti per mano tutti insieme pur rimanendo distanti sembra un po' ora è chiaro che è un messaggio agli italiani, no? Però sembra un po' quello che sta succedendo con Italia Viva. Qual è il timore di Mattarella? Ricordiamo poi il timing, perché questo è il penultimo discorso di Sergio Mattarella, che lascerà il suo mandato a gennaio del 2022 e per cui fra un po' si entra dentro quello che si dice tecnicamente il semestre bianco. Allora a te, Dino, chiedo di spiegare ai radioascoltatori che cosa vuol dire il semestre bianco e quando, qual è lo sportello temporale della crisi eventualmente.
Allora, l'ora X scatta il 3 agosto, che è il giorno in cui comincia il semestre bianco, secondo quanto prevede la Costituzione. Negli ultimi 6 mesi di permanenza del Presidente della Repubblica al Quirinale, quindi in prossimità della scadenza del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere. Quindi questo vuol dire che laddove una crisi si aprisse, come dire, al ridosso dell'estate, replicando la strana crisi dell'agosto del 2019, però a parti ovviamente invertite, il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere e quindi si dovrebbe andare ad altre soluzioni. Allora la finestra ipotetica, però appunto lo scenario politico, come tu ricordavi, è in assoluto movimento, la finestra ipotetica per provare a chissà, mettere su un nuovo governo forse è quella che si apre immediatamente, cioè sostanzialmente il tempo per definire tutti i passaggi eventuali di una crisi, che poi sono sostanzialmente parlamentarizzati, quindi nel momento in cui ci fosse una palese divaricazione in Parlamento a questo punto da parte dei senatori e dei deputati di Italia Viva, è chiaro che verrebbe meno anche in termini numerici oltre che politici, in sostanza la maggioranza che sostiene l'attuale governo non resterebbe a Conte che salire al Quirinale e rassegnare il mandato. A quel punto gli scenari sono molteplici. Uno scenario potrebbe essere quello che il Presidente della Repubblica, ancorché abbia già fatto sapere nelle scorse settimane in via informale che le elezioni anticipate sono tutt'altro che una eventualità remota, quindi si potrebbe anche a questo punto dar vita a un governo istituzionale che ci porti a votare a maggio. Ma ovviamente, come nel suo stile e come prevede la Costituzione, Mattarella, che è il garante supremo delle istituzioni e della vita democratica, e non potrà far altro che provare a capire se c'è in Parlamento un'altra maggioranza in grado di dar vita a un nuovo governo. E anche qui altri scenari possibili: un nuovo governo quale, guidato da chi, con quale maggioranza. Quindi le finestre sono ora, man mano che si va avanti nel tempo queste finestre cominciano a chiudersi, quindi se l'intenzione di Renzi è quella di aprire una crisi, io immagino e credo che sarà così, questo avverrà abbastanza rapidamente. Che poi da questa crisi possa scaturire un nuovo governo, elezioni anticipate, qui sospendere il giudizio, perché siamo nelle alchimie alle volte anche abbastanza insondabili e più incomprensibili della politica italiana. Francamente fammi dire, Elisabetta, che in questo momento in cui noi abbiamo da gestire un'emergenza sanitaria che è in corso, abbiamo da gestire la più imponente e mai registrata campagna vaccinale di massa della storia nazionale, dobbiamo mettere in piedi i progetti per ottenere 209 miliardi dall'Europa più altri fondi che sono i fondi di coesione, l'agricoltura, in tutto 300 miliardi. Mentre incombono queste sfide, noi abbiamo una crisi di governo. Insomma, cerchiamo di spiegarlo agli italiani prima di tutto, sperando che lo capiscano. Io devo dire, fatico a capirlo, però insomma, vediamo come andrà a finire.
Sarebbe un po' il suicidio di Renzi, Alfonso Raimo, no? Ieri il Premier ha detto anche, va bene, della legge elettorale si può parlare, e qui abbiamo questo famoso Germanicum, no? Con la soglia di sbarramento al 5%, che sicuramente è troppo alta per Italia Viva. E abbiamo però un PD che vorrebbe poi completare le riforme, visto che c'è stato il taglio dei parlamentari, però poi è rimasto così. Ecco, qual è stato secondo te il clima dopo il discorso di Conte, soprattutto tra il PD, nel PD e in Italia Viva? Abbiamo visto, non è stato convincente.
Italia Viva, a leggere in retroscena, a sentire, diciamo, anche le fonti, per così dire, avrebbe un vantaggio dallo schierarsi all'opposizione, almeno così dicono, che sostanzialmente questo prefigurerebbe una campagna elettorale più lunga, cioè preparerebbe una campagna elettorale lunga in cui il ruolo diciamo di opposizione del governo darebbe una visibilità maggiore. Certo, non può continuare a stare nel governo eccependo ogni cosa, perché vorrei ricordare, lo dico in termini non polemici, che noi abbiamo cominciato questo 2020 con i vertici sulla prescrizione del gennaio 2020. Ora la pandemia ha purtroppo bloccato anche quella discussione, cioè gli ultimatum di Italia Viva sulla prescrizione del gennaio 2020, ma ma sulla prescrizione poi non si è più intervenuti e non mi sembra che quella priorità abbia in qualche modo condizionato la vita degli italiani in maniera determinante. Questo per dire che se quello che non può fare Italia Viva è perché i tempi non lo consentono, come giustamente diceva Dino Fesore, ci sono altre incombenze, è quello di continuare a minacciare il governo dall'interno. Evidentemente invece uscendo, almeno questo riferiscono le fonti interne al partito, avrebbe un ruolo, gli consentirebbe di avere diciamo un po' il ruolo di coalizzatore in qualche modo di liberali, di un'area di centro che poi in prospettiva potrebbe essere determinante, perché come dici tu questa discussione poi intreccia anche quella sulla legge elettorale. Allora il proporzionale con lo sbarramento, a che livello di sbarramento, è fondamentale per capire se poi nel prossimo Parlamento ci sarà la possibilità per un partito che si colloca al centro di condizionare la formazione di maggioranze alla destra o alla sinistra. Il tema però è anche sulla qualità politica della maggioranza. Se la maggioranza, diciamo, se il governo che aveva una maggioranza a destra è fallito, ed è fallito nell'agosto del 2019, se fallisce anche il governo che aveva il suo baricentro più spostato a sinistra, evidentemente le formule politiche credo si possa dire che sono esaurite, non c'è un ritorno dall'altra parte, quindi evidentemente a quel punto si dovrebbe fare, credo, e almeno questo è uno dei ragionamenti che circolano insistentemente a Montecitorio, un ragionamento per così dire di larghe intese, di unità nazionale, cioè tentare una carta che al momento non è stata ancora tentata. In questo frangente è chiaro che Renzi tornerebbe in gioco come leader d'Italia Viva e probabilmente troverebbe sponde, è stato detto anche nei retroscena che ha un nuovo feeling anche con Salvini, che in qualche modo si lavora a un'intesa che possa portare a un governo dopo Conte, e una nuova centralità, sicuramente avrebbe una nuova centralità.
Allora diamo la linea al traffico per ritrovarci subito dopo.
Gli speciali di Radio 24.
Dino, abbiamo sentito Alfonso che appunto diceva, insomma, Renzi da buon democristiano, no? Da buon ex democristiano potrebbe tentare poi di diventare l'ago della bilancia. Allora, si è molto parlato di una candidatura dopo Mattarella che è quella di Mario Draghi, e qui si intreccia con quello che potrebbe essere un governo di unità nazionale di cui accennava Alfonso, cioè è possibile ripetere l'avventura di Ciampi, quello del presidente del Consiglio che salva la nazione e poi sale al Quirinale, un presidente del Consiglio di un governo tecnico? Questo non è stato possibile con Mario Monti, perché poi Mario Monti ha deciso di fondare un suo partito, no? Però sarebbe possibile questa cosa, tu come la vedi?
Ma allora sì, Alfonso ha messo il dito nel punto fondamentale, cioè qui allora si discute da tempo su questa ipotesi, non è un escamotage, come dire, tattico che sta uscendo in questi giorni. Il fatto che l'Italia si trovi ora ad affrontare delle emergenze che sono enormi, e quindi questa maggioranza e questo governo non possono o non siano in grado di governare insieme, con l'emergenza legata alla campagna vaccinale, alla ripresa dell'economia, al pieno utilizzo dei fondi europei, possono rendere necessario l'arrivo, come dire, del salvatore. Allora, intanto c'è un abisso rispetto a quando Carlo Azeglio Ciampi venne chiamato nel 93 a salvare il paese. Eravamo usciti dalla crisi del 92 che aveva portato la Russia fuori dal sistema di cambio europeo di allora, eravamo nella crisi enorme in cui era piombata la prima repubblica per effetto di Tangentopoli, si individuò una personalità al di sopra anche dei partiti, al di là dei partiti, che potesse governare, traghettare il paese verso la cosiddetta democrazia. E Ciampi lo fece, come era suo stile, con grande lungimiranza e grande spirito di servizio, riuscì a far uscire il paese dalle fette della crisi, e riuscì anche fare cose molto importanti come l'accordo del 23 luglio del 93 sul posto del lavoro. Adesso i tempi sono radicalmente mutati, anche perché ovviamente per immaginare una soluzione di questo tipo occorrerebbe individuare una maggioranza che sia trasversale. Quindi immaginare che un salvatore, a questo punto Mario Draghi viene citato a più riprese, debba accollarsi l'onere di governare il paese con una maggioranza che va da LeU a Fratelli d'Italia, insomma mi sembra un po' complicato, anche perché nella cultura politica italiana, noi non siamo in Germania, non c'è l'ipotesi di governi che possono essere di larga coalizione per un tempo congruo. Lo si fa, lo si immagina per periodi di gravi, gravissimi momenti di crisi, in questo caso economica. Quindi insomma è complicato, a parte il fatto che bisognerebbe chiedere pure al diretto interessato se è potenzialmente interessato appunto a svolgere questo ruolo, da quello che mi consta non mi sembra molto, ma evidentemente è un tema che si potrà proporre, perché non c'è alcuna possibilità di rimettere in piedi i cocci di questa maggioranza o di individuarne un'altra, e non si decide, e questo il presidente Mattarella ha in mano lui le redini, di sciogliere in via anticipata le Camere, e a questo punto bisogna dar vita al nuovo governo che ci porti all'appuntamento almeno con la fine dell'anno e con tutte le incombenze che abbiamo. E quindi non è del tutto escluso, ma mi sembra molto molto complicato che si possa dar vita a un'esperienza come quella che protagonista Ciampi nel 93.
Senti Alfonso, molto spesso no, a Montecitorio si entra papi e si esce cardinali, soprattutto nello scrutinio del Presidente della Repubblica. Siccome Draghi è oramai in pole position da parecchio tempo e soprattutto è portato da tanti partiti, cioè dalla Lega di Matteo Salvini a... appunto al PD non lo vedrebbe male, poi non lo vedrebbe male nemmeno Renzi, insomma non rischia di essere già un nome bruciato?
Sì, io fossi in lui, e se lui avesse ambizioni, insomma, sarei molto preoccupato dal fatto che il nome continui a circolare con tanta insistenza. Però come tu sai, come giustamente ricordavi, un partito di Draghi in Parlamento c'è. Sembra questo, insomma, che la recente tra virgolette conversione di Salvini sia avvenuta attraverso un dialogo con Giorgetti da una parte e Renzi dall'altra, che in qualche modo lo abbia convinto ad appoggiare, a sostenere una soluzione Draghi. Mi pare che lui lo abbia anche detto in qualche intervista, lo abbia anche apprezzato pubblicamente come una delle riserve della Repubblica, che certamente è, ma anche come una carta per il Quirinale. Quello che forse in queste ore sta emergendo ancora sotto traccia, perché mi sembra molto curioso che il discorso di Conte, la polemica Renzi-Conte così accesa, la sfida in Parlamento, sia stata commentata dal lato del PD molto sotto traccia, quasi in silenzio, e nei boatos parlamentari si comincia a vociferare anche di una soluzione che sarebbe a metà, diciamo, tra la soluzione nuovo governo e vecchio governo, governo Conte bis, cioè che sia un esponente del PD a guidare una nuova maggioranza in cui facciano ingresso anche responsabili in gran numero, e che questo governo possa proseguire il lavoro fatto dal Conte bis. Sul PD non si è esposto, chiaramente nessuno ne parla in termini ufficiali, però sarà interessante nelle prossime ore capire se c'è qualcosa di concreto o meno. Chiaramente nessuno lo dice, ma l'uomo a cui guardano tutti è l'uomo che ha tenuto la cassa finora, è l'uomo che sta facendo anche i confronti sul recovery plan, cioè il ministro Gualtieri. Bisogna capire se c'è una reale prospettiva da questo punto di vista oppure no, però certamente, come diceva Dino, il problema, diciamo, è mettere insieme poi diverse realtà, stante il fatto che per esempio i 5 Stelle si sono già detti indisponibili a un governo, diciamo, trasversale, e probabilmente riceverebbero la stessa risposta, diciamo, dalla destra. Quindi la situazione è ancora complicata. Certo, fossi in Draghi, però comincerei a far sparire il mio nome dal tavolo, perché l'acqua si sta ingarbugliando molto, diciamo.
Certo, allora diamo la linea alla regia.
Gli speciali di Radio 24.
Manca pochissimo, però a questo punto facciamo una domanda flash prima di ovviamente poi, se il Quirinale inizia il discorso del Presidente della Repubblica, ci salutiamo, ascoltiamo il discorso e riprendiamo la linea dopo. È possibile invece un Mattarella bis, come è successo per Napolitano? Questa è la domanda sia a Dino che a Alfonso. Dino.
Allora, è possibile, in linea teorica sì, a quello che si sa il Presidente Mattarella non è in alcun modo intenzionato a ipotizzare un secondo mandato. Poi dopodiché siamo nel campo delle ipotesi, chissà cosa accadrà da qui alla fine dell'anno, gli scenari sono molteplici, stiamo provando a ipotizzarli. E quindi potrebbe anche essere che di fronte a, non so, un Parlamento paralizzato, maggioranze che faticano e che non si riesca a individuare, come accade, viene chiamato Napolitano al supplemento di istruttoria, possa anche rendersi necessario. A quel che so io, il Presidente Mattarella al momento lo esclude.
E invece Alfonso, che dici? Che dicono a Montecitorio? Mattarella bis potrebbe essere votato?
Ah, potrebbe essere votato sicuramente, nel senso che il Presidente ha un larghissimo consenso nel Paese e anche nel Parlamento. Lui, come giustamente diceva Dino, è un interprete alla lettera della Costituzione ed è contrario ad un supplemento di mandato. Bisognerebbe capire se le circostanze in qualche modo lo indurranno a un ripensamento. E bisognerebbe capire anche i tempi della crisi eventuale, perché chiaramente una crisi anticipata, noi dobbiamo sempre ricordare che c'è stato un referendum costituzionale, un taglio dei parlamentari e quindi un possibile argomento di fronte a una crisi in cui è difficile intravedere uno sbocco, un possibile argomento forte delle opposizioni che è quello di dire: aspettate, ma prima di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica facciamo anche il nuovo Parlamento.
Facciamo anche il nuovo Parlamento, ovviamente, e poi c'è da dire oltretutto che magari potrebbe anche essere la volta di una donna, no? La Cartabia, per esempio, cioè ci potrebbe essere anche uno scenario in cui si scompaginano le carte, perché ricordiamo i giochi a Montecitorio sono sempre un po' pazzeschi, ricordiamo anche la famosa bocciatura di Prodi, no, Alfonso? E allora dal Palazzo del Quirinale adesso ascoltiamo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ci ritroviamo subito dopo con Dino Pesole e Alfonso Raimo per commentare quello che, come abbiamo annunciato, è il discorso più difficile di Sergio Mattarella. Sentiamo la sigla, ovviamente è il nostro inno nazionale, il Palazzo del Quirinale splendidamente illuminato in questa notte di lockdown, ricordiamo, d'Italia ancora in zona rossa per il Covid, e però lo splendore di questa Roma e di questo palazzo è sempre una cosa incredibile.
Cari concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni questi in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere. Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete, ad avere ospedali non investiti dall'emergenza, scuole e università aperte per i nostri bambini e i nostri giovani, anziani non più isolati per necessità e precauzione, fabbriche, teatri, ristoranti, negozi pienamente funzionanti, trasporti regolari, normali contatti con i paesi a noi vicini e con i più lontani, con i quali abbiamo costruito relazioni in tutti questi anni. Aspiriamo a riappropriarci della nostra vita. Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito prima di ogni altro paese europeo. L'inizio del tunnel, con la drammatica contabilità dei contagi e delle morti, le immagini delle strade e delle piazze deserte, le tante solitudini, il pensiero straziante di chi moriva senza avere accanto i propri cari. L'arrivo dell'estate ha portato con sé l'illusione dello scampato pericolo, un diffuso rilassamento con il desiderio comprensibile di ricominciare a vivere come prima, di porre tra parentesi questo incubo. Poi a settembre la seconda offensiva del virus, prima nei paesi vicini a noi e poi qui in Italia. Ancora contagi, siamo oltre 2 milioni, ancora vittime, ancora dolore che si rinnova, mentre continua l'impegno generoso di medici e operatori sanitari. Il mondo è stato colpito duramente, ovunque, anche l'Italia ha pagato un prezzo molto alto. Rivolgendomi a voi, parto proprio da qui, dalla necessità di fare insieme memoria di quel che abbiamo vissuto in questo anno, senza chiudere gli occhi di fronte alla realtà. La pandemia ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società, ha acuito fragilità del passato, ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove. Tutto ciò ha prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche. Abbiamo perso posti di lavoro, donne e giovani sono stati particolarmente penalizzati, lo sono le persone con disabilità. Tante imprese temono per il loro futuro. Una larga fascia di lavoratori autonomi e di precari ha visto azzerare o bruscamente calare il proprio reddito. Nella comune difficoltà, alcuni settori hanno sofferto più di altri. La pandemia ha seminato un senso di smarrimento, pone in discussione prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle nascite, spia dell'incertezza che il virus ha insinuato nella nostra comunità. E questa è la realtà che bisogna riconoscere e affrontare. Nello stesso tempo sono emersi segnali importanti che incoraggiano una speranza concreta, perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi nell'energia necessaria per ricostruire, per ripartire. Nella prima fase, quando ancora erano pochi gli strumenti a disposizione per contrastare il virus, la reazione alla pandemia si è fondata anzitutto sul senso di comunità. Adesso stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a partire dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno in tutta Europa. Inoltre, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche, sono in campo interventi europei innovativi e di straordinaria importanza. Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo. Mai l'Unione Europea si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini. Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione. La scienza ci offre l'arma più forte, prevalendo su ignoranze e pregiudizi. Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente, perché è giusto e perché è necessario per la sicurezza comune. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere, tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò, appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza. Il vaccino e le iniziative dell'Unione Europea sono due vettori decisivi per la nostra rinascita. L'Unione Europea è stata capace di compiere un balzo in avanti. Ha prevalso l'Europa dei valori comuni e dei cittadini. Non era scontato. Alla crisi finanziaria di un decennio or sono, l'Europa rispose senza solidarietà e senza una chiara visione del proprio futuro. Gli interessi egoistici prevalsero. Vecchi canoni politici ed economici mostrarono tutta la loro inadeguatezza. Ora, le scelte dell'Unione Europea poggiano su basi nuove. L'Italia è stata protagonista in questo cambiamento. Ci accingiamo, sul versante della salute e su quello economico, a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. Serietà, collaborazione e anche senso del dovere sono necessari per proteggerci e per ripartire. Nel piano europeo per la ripresa e la sua declinazione nazionale, che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse, possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto. Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo alle giovani generazioni. Ognuno faccia la parte propria. La pandemia ci ha fatto riscoprire e comprendere quanto siamo legati agli altri, quanto ciascuno di noi dipenda dagli altri. Come abbiamo veduto, la solidarietà è tornata a mostrarsi base necessaria della convivenza e della società. Solidarietà internazionale, solidarietà in Europa, solidarietà all'interno delle nostre comunità. Il 2021 deve essere l'anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa. Un anno in cui ciascuno di noi è chiamato anche all'impegno di cambiare quanto ricevuto con gesti gratuiti, spesso da sconosciuti, da persone che hanno posto la stessa loro vita in gioco per la nostra, come è accaduto con tanti medici e operatori sanitari. Ci siamo ritrovati nei gesti concreti di molti. Hanno manifestato una fraternità che si nutre non di parole, bensì di umanità, che prescinde dalla origine di ognuno di noi, dalla cultura di ognuno e dalla sua condizione sociale. È lo spirito autentico della Repubblica. La fiducia di cui abbiamo bisogno si costruisce così, tenendo connesse la responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese. Ci sono stati certamente anche errori nel fronteggiare una realtà improvvisa e sconosciuta. Si poteva fare di più e meglio? Probabilmente sì, come sempre, ma non va ignorato neppure quanto di positivo è stato realizzato e ha consentito la tenuta del Paese, grazie all'impegno dispiegato da tante parti. Tra queste le forze armate, le forze dell'ordine, che ringrazio. Abbiamo avuto la capacità di reagire. La società ha dovuto rallentare, ma non si è fermata. Non siamo in balia degli eventi. Ora dobbiamo preparare il futuro. Non viviamo in una parentesi della storia. Questo è tempo di costruttori. I mesi prossimi rappresentano un passaggio decisivo per uscire dall'emergenza e per porre le basi di una stagione nuova. Non sono ammesse distrazioni. Non si deve perdere tempo. Non vanno sprecate energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte. E questo quel che i cittadini si attendono. La sfida che dinanzi a quanti rivestono ruoli dirigenziali nei vari ambiti e davanti a tutti noi richiama l'unità morale e civile degli italiani. Non si tratta di annullare le diversità di idee, di ruoli, di interessi, ma di realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande e talvolta drammatica difficoltà. L'Italia ha le carte in regola per riuscire in questa impresa. Ho ricevuto in questi mesi attestazioni di apprezzamento e di fiducia nei confronti del nostro Paese da parte di tanti capi di Stato di Paesi amici. Nel momento in cui a livello mondiale si sta riscrivendo l'agenda delle priorità, si modificano le strategie di sviluppo ed emergono nuove leadership, dobbiamo agire da protagonisti nella comunità internazionale. In questa prospettiva sarà molto importante nel prossimo anno il G20, che l'Italia presiede per la prima volta, un'occasione preziosa per affrontare le grandi sfide globali e un'opportunità per rafforzare il prestigio del nostro Paese. L'anno che si apre propone diverse ricorrenze importanti, tappe della nostra storia, anniversari che raccontano il cammino che ci ha condotto ad una unità che non è soltanto di territorio. ricorderemo il 700° anniversario della morte di Dante, celebreremo poi il 160° dell'Unità d'Italia, il 100° della collocazione del Milite Ignoto all'altare della Patria e ancora i 75 anni della Repubblica. Dal Risorgimento alla Liberazione, le radici della nostra Costituzione. Memoria e consapevolezza della nostra identità nazionale ci aiutano per costruire il futuro. Esprimo un ringraziamento a Papa Francesco per il suo magistero e per l'affetto che trasmette al popolo italiano, facendosi testimone di speranza e di giustizia. A lui rivolgo l'augurio più sincero per l'anno che inizia. Complimenti e auguri ai goriziani per la designazione di Gorizia e Nova Gorizia congiuntamente a Capitale Europea della Cultura per il 2025. Si tratta di un segnale che rende onore a Italia e Slovenia per aver sviluppato relazioni che vanno oltre la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e prospettive di futuro comune. Mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante parti del mondo, anche d'Europa, in cui vi sono scontri, spesso aspri e talvolta guerre, anziché la ricerca di incontro tra culture e tradizioni diverse. Vorrei infine dare atto a tutti voi, con un ringraziamento particolarmente intenso, dei sacrifici fatti in questi mesi con senso di responsabilità. E vorrei sottolineare l'importanza di mantenere le precauzioni raccomandate fin tanto che la campagna vaccinale non avrà definitivamente sconfitto la pandemia. Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest'ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso. Abbiamo le risorse per farcela. Auguri di buon anno a tutti voi.
E allora abbiamo sentito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso di fine anno, degli auguri agli italiani dal Palazzo del Quirinale e subito con i nostri commentatori abbiamo visto intanto il Presidente della Repubblica era in piedi con la mascherina sull'eggio, quindi anche una visione un po' diversa rispetto a quello del passato, ma sono molti punti toccati. Chiedo subito a Dino Peso un commento flash.
Beh sì, al termine di un anno in cui si è materializzato il cigno nero della pandemia con tutte le sue gravissime conseguenze che conosciamo bene purtroppo in termini di perdite di vite umane, oltre 2 milioni di contagi, una recessione che non ha precedenti nella storia nazionale in tempo di pace, Mattarella prova a lanciare un messaggio di speranza, direi di ottimismo sul futuro legato all'arrivo dei vaccini, iniziato nello stesso giorno in tutta Europa, ha sottolineato, e alla più imponente campagna vaccinale mai realizzata nel nostro paese. Ma attenzione, occorre coesione, occorre che tutti remino nella stessa direzione, tutti gli attori istituzionali coinvolti devono mostrare il massimo livello di efficienza. Mattarella parla di solchi profondi che ha scavato la pandemia, nuove e vecchie disuguaglianze, ma al tempo stesso si sofferma sull'alleanza mondiale della scienza e della ricerca sul vaccino, che è un segnale di grande importanza. E ora richiamo al dovere, al senso di responsabilità nel vaccino, soprattutto da parte degli operatori sanitari. Lui stesso dice si vaccinerà non appena possibile. Poi il grande passo in avanti che ha compiuto l'Europa. E il passaggio è interessante perché, differentemente dalla crisi finanziaria del 2008-2009, Mattarella ricorda come sia prevalsa questa volta la solidarietà. Quindi responsabilità ora e serietà e senso del dovere. Il piano per la ripresa, il piano europeo, ovviamente per Mattarella è un'occasione storica, e però lui dice espressamente cambiamo quel che va cambiato, ma ognuno faccia la sua parte. Infine il 2021 che si prospetta, e questo mi sembra molto interessante, questo passaggio, come anno della sconfitta del virus e il primo della ripresa dell'economia, ma Mattarella non nega che vi siano stati limiti e ritardi nella gestione dell'emergenza, però è importante il passaggio in cui lui sottolinea come quello che è stato fatto finora abbia garantito la tenuta sociale del paese, ma ora è il tempo dei costruttori, dice. Quindi infine direi che è molto importante questo passaggio in cui Mattarella dice che non sono ammesse distrazioni, non vanno perseguite azioni illusorie per lucrare consensi di parte, e qui insomma si capisce bene a chi possa riferirsi, ma alla fine abbiamo le carte in regola per uscire in questa impresa. Quindi insomma tutto sommato un bilancio realistico, ma un proiettato sull'orizzonte di speranza, quindi di uscita dal tunnel.
Allora, abbiamo visto poi lui che era abbastanza emozionato, no? Ha accennato, ha fatto un riferimento personale. Mattarella è una persona che generalmente non è che parla di sé, dice: questo però è il mio ultimo anno, no? L'ultimo anno del mio mandato, io mi impegnerò per la ripresa e, come ha detto Dino, niente distrazioni, no a illusori vantaggi di parte. Ora voglio dire, il riferimento è abbastanza chiaro, Alfonso Raimo. Come farà Matteo Renzi ad andare su al Quirinale e dire che vuole aprire una crisi, no? Questo io mi domando, no? Dopo questo discorso.
Sarà più difficile, sarà sicuramente più difficile. Ti dico una curiosità, mi pare che Renzi e Salvini siano stati i primi due a commentare il discorso di Mattarella, praticamente in tempo reale, gli hanno fatto posare, come dire, andar via la siga e avevano già commentato, naturalmente essendo d'accordo. E mi pare che il discorso di Mattarella sia interessante, come dicevi tu, anche da un altro punto di vista, perché mette in relazione la fiducia che si costruisce tenendo, dice, connesse, ho preso degli appunti, le responsabilità delle istituzioni con i sentimenti delle persone. Quindi non sono ammesse distrazioni, non si sprechino energie e risorse, non si inseguino illusori vantaggi di parte. È questo quello che i cittadini si attendono. Secondo me, in queste parole c'è sostanzialmente la chiusura di ogni ipotesi di crisi al buio, diciamocelo chiaramente. Se è vero, come ci siamo detti, che ci aspetta un tempo in cui ci sarà da sconfiggere definitivamente la pandemia, portare a compimento la campagna vaccinale, portare a compimento le riforme del recovery plan, superare la crisi economica, il sentimento che le istituzioni devono avere per corrispondere ai bisogni dei cittadini, e teniamo conto che dal 31 marzo, per dirne una, scadrà lo stop ai licenziamenti, no? Per dirne una, ecco, se di fronte a un appuntamento del genere la politica segnasse il passo con una crisi senza sbocchi e potenzialmente le elezioni, sarebbe una grossa delusione, una grande delusione.
In piedi, come anche adesso, come ho detto io subito dopo, ma lo dice anche l'ANSA, no? In piedi al piano terra della palazzina alla vetrata, un po' diverso dallo studio, no? Dalla poltrona, il famoso poi Giuseppe, come si chiamava, il barbiere che non si era tagliato i capelli durante il primo lockdown, Dino, ha voluto dare un messaggio un po' diverso anche nella scenografia.
Senz'altro sì, lo stile di Mattarella lo conosciamo, è uno stile pacato, sobrio, ma molto incisivo. Poi, come tu sottolineavi, anche a tratti, come dire, molto molto partecipato. E dunque sì, Mattarella pensa che questo ultimo anno della sua permanenza al Quirinale debba essere anche un anno caratterizzato da simboli concreti, da azioni, da ripresa. Ecco, non a caso lui dice: sarà il mio ultimo anno a terminare, il primo della ripresa. E dunque si immagina un'uscita in un paese che stia comunque venendo fuori da questo incubo. E lo fa anche attraverso una simbologia, quella che abbiamo appena visto e sentito, che sì, è un po' diversa dalle precedenti, ma è sostanzialmente nella linea del presidente Mattarella, che è, appunto, ripeto, una linea misurata, ma è misurata in modo molto molto puntuale, perché se noi scorriamo rapidamente quello che ha detto in poco più di un quarto d'ora, lui sostanzialmente ha detto: i vaccini vanno fatti, io sono il primo a farlo, e per primi devono farli gli operatori sanitari e quelli maggiormente esposti, e quindi ha, come dire, accantonato un terreno di polemica
Ma un attacco un po' non a De Luca, no? Che si è fatto vaccinare togliendo poi c'è stata questa polemica tra De Magistris, il sindaco di Napoli, e il governatore della Campania De Luca, no? Invece lui ha detto: io mi farò vaccinare quando potrò vaccinarmi, prima devo andare agli operatori sanitari. Anche lì un appello alla responsabilità.
Esatto, poi questo sui vaccini, quindi messo da parte questo terreno di polemica, poi parla del recovery plan nazionale e dice: qui non sono ammesse distrazioni, ognuno si assuma le proprie responsabilità. E anche qui è un appello chiaro, non solo alla politica, ma a tutti gli attori istituzionali coinvolti, perché il recovery plan chiamerà in causa le responsabilità delle amministrazioni centrali al pari di quelle locali, lo saranno chiamati in causa le parti sociali. Questa è un'operazione in cui siamo tutti in gioco, e anche qui mi sembra evidente il riferimento. E poi il passaggio relativo a indiretto, ma credo da forza avesse veramente ragione, in cui lui esclude totalmente che si possa andare verso crisi al buio, anche perché non si può immaginare, pure dal punto di vista del rilievo internazionale che ha il nostro paese. Il commissario Gentiloni ha appena ricordato che noi siamo il maggiore beneficiario dei fondi europei, noi non riusciamo a portarli a termine, abbiamo dei problemi, non solo noi ma l'intera Europa li avrà. Dunque è una sfida, e Mattarella, che è il massimo garante delle istituzioni e lo è anche a livello internazionale, lancia un messaggio molto preciso. Quindi, come dire, per rispondere alla tua domanda, Elisabetta, sì, certo, lo stile è sobrio, ma come diremo noi a Roma, non è che l'ha mandato a dire, cioè ha detto cose molto precise col suo stile pacato, ma riferito a tutti gli attori in gioco. Non sono ammesse distrazioni, mi sembra assolutamente eloquente, e poi abbiamo le carte in regola per uscire in questa impresa, quindi, come dire,
Come dico sempre, il suo aplomb siculo britannico, no? Perché lui è po'. Allora, a proposito di commenti, come ci accennava Alfonso, Renzi dice: rappresenta il paese ferito, pronto a ripartire, e quindi Italia Viva ringrazia il Presidente della Repubblica per la sua guida autorevole e saggia. Forse non ha capito che magari in quel famoso illusorio vantaggi di parte forse c'era un piccolo riferimento a lui, Alfonso.
Probabilmente fa il vago, come diciamo noi, no, a Roma. Insomma, Renzi fa finta di non capire. E tra l'altro è singolare che sia stato il primo, insomma, forse battuto sul limite dei decimi di secondo da Salvini.
Attenzione, che dice no a chi parla, parole sante, questo parole commento, sante, esatto. No a chi parla di poltrone, questo Salvini, no? Quindi insomma.
Sì, è abbastanza singolare. Però ovviamente Mattarella non si discute, insomma, io capisco la difficoltà anche a commentare, diciamo, nel contenuto un discorso così pieno, così, ma tra l'altro sensato, perché secondo me i discorsi di Mattarella sono semplici nelle parole da capire, li capiscono tutti, anche chi non si intende di politica capisce perfettamente quello che dice il Presidente, non ha giri di parole, ha dei periodi molto semplici, frasi brevi, e poi sono, come diceva Dino, chiari, cioè il significato è quello, non c'è equivoco che tenga. Insomma, bisogna fare i vaccini, credere nella scienza, tenere fede agli impegni europei e non fare, insomma, non permettersi distrazioni, è così.
E soprattutto bisogna fare i vaccini quando è il proprio turno, ecco, perché in questo è stato molto chiaro. E allora, Dino, chiaramente il Presidente ha indicato una speranza, ha anche richiamato al G20 e quindi, insomma, ha fatto capire che una crisi sarebbe una follia, cioè non l'ha detto chiaramente, però poi questo si evince dal suo discorso.
Ma certamente, non a caso lui ha detto che è la prima volta che l'Italia presiede il G20, quindi, come dire, siamo al centro del palcoscenico globale, presiedendo un consesso di tale rilevanza. Quindi, come si diceva prima, la sua non è una preoccupazione solo rivolta alle conseguenze, che pure ci sono e sono devastanti, interne della pandemia, sia sanitarie che economiche, ma anche all'immagine e al profilo internazionale del paese, non solo in Europa ma nel mondo. E dunque è evidente che questo è un riferimento importante, perché è un passaggio istituzionale in cui l'Italia sarà chiamata in prima persona a organizzare anche guidare alcune risposte che possono esserci, tenendo anche conto che quest'anno sta per accadere una cosa non da poco, e cioè un cambio della guardia alla Casa Bianca che potrebbe anche, come dire, cambiare il volto delle relazioni multilaterali rispetto all'epoca di Trump. E quindi questo è un ulteriore elemento che fa pensare, e Mattarella è assolutamente convinto, che l'Italia debba giocare un ruolo fondamentale a livello internazionale. E certo, questo lo possiamo aggiungere noi, lui non l'ha detto, ma immaginiamo che lo pensi, una crisi soprattutto al buio in questo momento, beh, insomma, non sarebbe proprio il massimo, direi, no?
Allora, non sarebbe il massimo. L'ultima cosa prima della chiusura, proprio abbiamo 30 secondi, e Grillo ha scelto quest'anno di non fare il controdiscorso, Alfonso, e ha detto che gli errori dei grandi danno occasione agli scemi di correggerli, però ha solo fatto un post su Facebook, cioè anche Grillo quest'anno ha deciso di risparmiarci questa pantomima.
È un segnale positivo, diciamo, lo accogliamo con favore. Ho visto che per esempio Zingaretti interpreta nel senso, tra virgolette, governista, cioè dice Mattarella ci richiama a garantire anche il senso della comunità, non siamo in balia degli eventi, prepariamo il futuro, un grande messaggio che chiama tutti alla responsabilità, al senso di comunità. E questo è indicativo che, insomma, loro leggono nelle parole di Zingaretti un aiuto in qualche modo alla stabilità di governo.
Di Mattarella alla stabilità di governo. Io devo chiudere, ringrazio i nostri ospiti, Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, Alfonso Raimo, caporedattore dell'agenzia Dire, entrambi di stampa parlamentare. Io vi auguro un buon anno e sicuramente migliore con le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.